ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'Italia è in pieno inverno demografico. Quali sono le cause? E allora come sostenere poi concretamente le famiglie? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci. Allora vi ricordo che potete riascoltare questa, ma anche tutte le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast al sito www.vaticannews.va. Poi logicamente dovete cercare lo spazio dedicato ai podcast di Radio Vaticana. Dunque, la notizia è di ieri, ma noi potremmo dire che gli effetti li vedremo per anni. L'Istat ci ha detto che nel 2022 in Italia si sono contate 392.598 nascite, dunque circa 7.600 in meno rispetto al 2021, con un calo di quasi il 2%. È il nuovo record negativo che accentua appunto la denatalità degli ultimi anni appunto in Italia. Che cosa ha inciso? Il contesto della crisi sanitaria, ancora presente nel 2021, e le incertezze economiche. Queste potrebbero aver in qualche modo incoraggiato le coppie a rimandare ancora una volta i loro piani di genitorialità, così ci dicono i ricercatori dell'Istat. Entriamo un po' nel dettaglio. L'aumento delle nascite che abbiamo avuto a gennaio 2022, più 3,4% in confronto allo stesso mese del 2021, è in linea in qualche modo con il recupero osservato nei mesi di novembre e dicembre 2021. Segue però un calo molto importante in nascita in primavera, pensate meno 10% sia a marzo sia a aprile, che questo calo è solo in parte compensato dall'incremento nel trimestre giugno-agosto del 2022. Allora, noi per parlarne abbiamo in linea Adriano Bordignone, che è il nuovo presidente del forum delle associazioni familiari, eletto proprio questo sabato. Buon pomeriggio, Bordignone. Allora, dei dati davvero preoccupanti.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Siamo di fronte all'ennesimo bollettino di guerra di Istat, che era largamente annunciato perché già mese su mese ci dava il segno di un'Italia che andava ancora a perdere nuovi nati. Siamo arrivati a 392.598 nati, 7.651 in meno rispetto al 2021, un altro anno in cui abbiamo perso l'1,9% rispetto all'anno precedente. È uno stillicidio che sta dissanguando il paese e che ci lascia fermi ad osservare questo fatto come se nulla fosse. Certo, non basta in nessun modo l'assegno unico, è un primo passo, va potenziato, ma bisogna cambiare in modo repentino e in modo prepotente questa linea di indirizzo, che altrimenti ci trascinerà verso un futuro fosco.
Ecco, quale futuro fosco ci può aspettare?
Chiudono sezioni nelle scuole, chiudono interi plessi, soprattutto nelle zone periferiche, di montagna, al sud, nelle isole. L'onda della denatalità è arrivata per la prima volta anche alle scuole superiori nella storia italiana e il mondo della scuola è già in subbuglio. Abbiamo però un PIL che solo per la variabile legata alla denatalità è previsto in calo per i prossimi anni ci presenta un paese che rischia di diventare sempre più povero e sempre meno competitivo rispetto al panorama europeo e mondiale. Abbiamo un livello degli occupabili che si sta riducendo e continui notizie sui giornali di ricerca di personale in settori interi, nei servizi, nel terziario, nel turismo, ma anche nell'industria. Siamo a caccia di persone e siamo a caccia soprattutto di giovani. Con una popolazione occupabile che diventa sempre più anziana e sempre quindi anche meno competente dal punto di vista del digitale e dell'innovazione. Abbiamo delle prospettive molto preoccupanti sulla dinamica del welfare, che riducendosi il gettito andrà a diventare sempre più risicato. La stessa nostra sanità, straordinaria perché con tutti i suoi limiti è un unicum nella sua universalità, che è a rischio. E ancora avremo un fenomeno di sempre maggiori solitudini tra gli anziani. Chi è esperto di salute sa che la salute mentale degli anziani in solitudine è a forte rischio, ci sono segnalazioni sempre crescenti di problematiche in questa fase. Insomma, la prospettiva è fosca, siamo di fronte a un destino annunciato e non bastano delle piccole correzioni di rotta, serve qualcosa di estremamente significativo, ma la ricetta c'è a volerlo.
Bordignon, io le chiedo di rimanere un attimo in linea, perché vediamo che cosa avviene a livello europeo. Ecco, la situazione registrata in Italia, diciamo, in qualche modo non è un'eccezione, trova in qualche modo dei punti di contatto sia con la Spagna, che è caratterizzata da un profilo molto simile all'Italia, sia con la Francia, che seppur fa rilevare dei livelli di fecondità storicamente più elevati, nel 2022 registra comunque un calo. E poi, che cosa succede a livello regionale? C'è un lieve recupero al sud, il tasso di natalità pari al 6,7% per 1000 residenti in media nazionale nel 2022 conferma ancora una volta il primato, pensate, della provincia autonoma di Bolzano con il 9,2%, mentre la Sardegna presenta il valore più basso, 4,9 nati per 1000 abitanti. Allora sentiamo che cosa ci ha detto il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo.
Qualcosa si è fatto, è innegabile, bisogna però continuare lungo quella direzione e soprattutto accentuare alcuni aspetti, penso soprattutto a quanto riguarda la conciliazione, no? Cioè, uno dei motivi fondamentali non è solo il costo dei figli, i figli costano, va bene, però i figli vincolano, i figli condizionano i progetti di vita. E quindi il gioco spesso è quello del dire che bello, ci piacciono, ma aspettiamo perché se non siamo ancora in condizione di... E poi naturalmente l'età va avanti e quindi poi magari arrivi a 40 anni ed è più difficile fare un figlio che non a 25 o a 30. Conosciamo quindi quali sono i punti deboli. Probabilmente si può anche cercare di fare delle cose per vedere di superarli. Il classico esempio, adesso domanda, perché in provincia di Bolzano si arriva a 1,7-1,8 figli per donna? E in Sardegna a meno di uno. E vai a vedere e scopri che, guarda caso, il part-time, la flessibilità sui tempi di lavoro, in un sistema in cui le donne lavorano parecchio, perché l'occupazione femminile è alta a Bolzano, e lavorano ovviamente nel pubblico dove è più facile che nel privato probabilmente definire delle regole di compatibilità. Ecco, quelle cose lì sono dei modelli. Magari non si riescono a imitare in Sardegna, certo, dipende dal contesto, però perché non darsi da fare per partire da questi modelli ideali e cercare un po' alla volta di avvicinarsi? Coinvolgiamo i privati, le imprese.
Ma lei vede in questo momento un aumento della fiducia delle famiglie in Italia?
Io ho la sensazione che comunque, al di là di quelle che sono oscillazioni, come dire, congiunturali, la fiducia bene o male c'è, perché le do un dato, l'occupazione. Il tasso di occupazione, cioè il rapporto tra gli occupati e la popolazione in età da lavoro, è a livelli altissimi. Abbiamo 23,6 milioni di occupati. Ora, parliamoci chiaro, quindi ci sono, almeno dal punto di vista economico, alcuni segnali interessanti, non dico miracolosi, interessanti. Abbiamo rialzato la testa, cioè abbiamo dimostrato di essere un paese che è stato capace di venire fuori da un periodo che è stato un disastro. Perché i mesi dei 20, gli anni del Covid, il periodo del Covid, quello duro, è stato veramente impegnativo anche per il sistema economico, per le famiglie, per chi non aveva un paracadute per stare, per avere un reddito. Ora, ne siamo venuti fuori. Poi siamo stati sfortunati perché è comparso il discorso della guerra, l'aumento dei prezzi, l'energia e tutte quelle cose lì.
Bordignon, torniamo da lei. Secondo lei basta una riforma fiscale per mettere tutto a posto? Ha sentito proprio che cosa ha detto Blangiardo? Non sarà che servono pure più servizi?
Questa è un'osservazione estremamente corretta. I modelli vincenti esistono in Europa, perché Francia, Germania in particolare nel 2008 aveva un tasso di natalità più basso dell'Italia e poi nel 2016 si è superato, ma ha continuato a crescere anche nel 2020, nel 2021 e nel 2022, ma anche in Italia, giustamente il Trentino e anche l'Alto Adige sono dei territori che hanno scelto di fare politiche per la famiglia. A livello territoriale si può fare, servono risorse chiare e destinate, servono prospettive di lungo periodo, servono servizi per la comunità, per la prima infanzia, per la conciliazione dei compiti di cura e di famiglia. Vuol dire che si deve continuare a lavorare, si deve incrementare il lavoro femminile, ma devono esserci servizi per la prima infanzia o anche servizi per le persone disabili, per gli anziani, perché ci sono sempre più generazioni di adulti che sono generazioni sandwich che devono prendersi cura sia dei più anziani sia dei più piccoli. Si può fare, è stato fatto, serve coraggio, servono delle scelte, serve superare la politica dei diritti acquisiti.
Ecco, Bordognol, per chiudere, quali saranno le prossime mosse della sua presidenza?
Noi abbiamo una serie di proposte che partono dal potenziamento dell'assegno unico, che è un primo passo significativo di politiche familiari in un paese che è vissuto solo di politiche spot, ma è un assegno unico che deve essere implementato nella quantità delle risorse, semplificato nell'accesso e deve liberarsi della iniquità o inappropriatezza dell'ISEE. Se proprio l'ISEE non si riesce ad eliminare, bisogna riformarlo, come tutte le forze parlamentari hanno dato disponibilità a fare nell'ultimo anno. A fianco a questo siamo alle porte di una riforma del fisco che per la prima volta in Italia dovrà essere, noi auspichiamo, rispettosa dell'articolo 53 della Costituzione, quindi rispetti l'equità orizzontale e i carichi familiari e la numerosità dei figli. E poi il livello dei servizi per la prima infanzia, lo 03, lo 06, è assolutamente inadeguato per sostenere le famiglie nei loro progetti di vita, ma anche per permettere al mondo femminile di entrare nel mercato del lavoro in modo più significativo. Abbiamo un gap di 20 punti percentuali rispetto alla Francia, che è una misura immane da colmare, e è necessario farlo sia per la dignità delle donne, ma anche perché sappiamo che nei paesi occidentali ad alto tasso di occupazione femminile corrisponde anche un significativo e correlato tasso di natalità. Da ultimo, noi dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti della loro vita non a 35-40 anni, ma già dai 21-22 anni. Quindi processi di desatellizzazione dalla famiglia di origine, di autonomizzazione, di possibilità di avere dei lavori adeguati e adeguatamente retribuiti.
Noi vediamo la questione sotto un altro punto di vista, perché nel 2022 in Italia sono stati celebrati oltre 187.000 matrimoni, il 4% in più rispetto al 2021, anno in cui la perdita delle celebrazioni del 2020 a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia è stata colmata solo in parte. C'è un recupero dei matrimoni rispetto al 2019, più 2%, ma dovuto soprattutto all'aumento dei matrimoni civili. Insomma, dobbiamo dire, la famiglia c'è, però va sostenuta, così ci ha detto Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
A volte si pensa che sia semplicemente un problema logistico oppure economico, penso che sia necessario invece ridare significato al fare famiglia, allo scommettere in una vita in comune, alla possibilità di accogliere la vita dei propri bambini e la vita degli altri bambini, anche non propri, ma che hanno bisogno di accoglienza. E quindi questa è la prima urgenza, dire del valore della famiglia, della bellezza, dello vivere in famiglia. L'altra grande urgenza è quella di politiche economiche, di politiche complessive, fiscali, ma anche di protezione sociale, che diano al fare famiglia una possibilità di agibilità, una possibilità di comodità, capace di evidenziare il valore che è per tutti oggi la famiglia.
Ma è solo una questione, diciamo, di bonus, aiuti fiscali, oppure serve comunque anche un'azione antropologica?
No, non è solo una questione di né di bonus né semplicemente di sgravi fiscali, però che non vanno sottovalutati, è perché comunque aiutano le famiglie che vivono delle situazioni in difficoltà e per il valore che hanno anche simbolico, significa che lo Stato scommette sulla famiglia, ma questo non è sufficiente, è necessario rifare una cultura che dia valore alla famiglia come un rapporto stabile che scommette per il futuro in un amore duraturo capace di accogliere la vita. Ma la questione antropologica è strettamente connessa a quella politica. Non è possibile creare un popolo, perché il popolo nasce dalla condivisione di ciò che si ama e anzitutto va amata la vita, la possibilità di scommettere sul futuro. È possibile connettere in modo più strutturale il nostro popolo italiano proprio scommettendo sulla sua cellula fondamentale primaria, dove l'identità dell'uomo viene riconosciuta e protetta, che è la famiglia, e resterà la famiglia.
Voi avete sentito Monsignor Baturi che chiede un investimento maggiore sulla famiglia, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista della valenza sociale. In Europa nel 2021 sono nati 4.090.000 bambini, un leggero miglioramento rispetto al 2020, ma in scia purtroppo nel trend discendente che si registra ormai da 10 anni. Basti pensare che nel 2008, dunque non tanto lontano, i nuovi nati europei erano stati quasi 4 milioni e 700 mila. Questo ce lo dice l'Istat, che fotografa e conferma in sostanza una tendenza nota e che ha molte conseguenze. Meno nascite si registrano, infatti più velocemente invecchierà una popolazione, con pesanti effetti proprio sul sistema della sanità e delle pensioni. In un'ideale classifica tra i paesi europei non sorprende infatti scoprire che l'Italia, con 1,25 figli per donna, è terz'ultima. Peggio dell'Italia appunto fa solo la Spagna, penultima con 1,9 figli per donna, e Malta, ultima con 1,13 figli per donna. Una cosa è certa, bisogna invertire la tendenza e arrivare ad almeno 500.000 nascite l'anno per tenere in sostanza in equilibrio il sistema. È un obiettivo possibile? Ecco come ci risponde il demografo Alessandro Rosina.
Deve essere un obiettivo raggiungibile, cioè noi dobbiamo investire sulla possibilità che le politiche familiari e per le nuove generazioni, quindi anche la possibilità di formare una famiglia e poi di poterla allargare e poter realizzare in pieno i propri progetti anche di famiglia e di figli, possa trovare strumenti almeno all'altezza di quello che viene offerto negli altri paesi europei, se non a livelli più elevati. Abbiamo delle risorse che sono quelle di Next Generation EU, che vanno assolutamente investite soprattutto in questa direzione, ed è una sfida così importante per il nostro paese che tutto deve diventare la priorità principale, perché se non raggiungiamo quell'obiettivo, cioè di un percorso che ci riporta almeno attorno nei prossimi 10 anni almeno alle 500.000 nascite, l'alternativa è un declino che diventa irreversibile, perché entriamo in una trappola demografica che andrà a svuotare progressivamente le potenziali madri, cioè i giovani in età da avere figli.
E questo sarà un problema anche per il sistema pensionistico, il sistema sanitario, per il debito pubblico, perché poi probabilmente i soldi del PNRR, diciamo i debiti del PNRR graveranno su pochi.
Esatto, se noi non utilizzeremo bene queste risorse, quelle del Next Generation EU, diventeranno debito che ulteriormente andrà a gravare sulle nuove generazioni, anziché diventare un rilancio di opportunità rispetto ai propri percorsi e a contribuire alla crescita e al benessere del paese. E diventerà sempre più difficile finanziare e rendere sostenibile il sistema di welfare, quindi è uno scenario assolutamente insostenibile dal punto di vista sociale e economico, e che va incontro a squilibri e a disuguaglianze che diventano ingestibili.
Ma secondo lei c'è qualche segnale, diciamo, di risveglio del mondo politico, ma non solo, anche sociale, nel senso che c'è l'assegno unico, c'è stato il Family Act, che però sappiamo bisogna fare ancora i decreti attuativi. Lei vede che c'è una coscienza su questo? Si è preso coscienza di questo?
Allora, la coscienza è un po' aumentata, la consapevolezza, perché la denatalità passata adesso sta mordendo anche la forza lavoro, quindi anche le aziende, le organizzazioni e quindi anche la politica si stanno rendendo conto che gli squilibri stanno effettivamente incidendo sulle condizioni economiche e sociali del paese, e questo andrà a aggravarsi nel tempo. Quindi questo ha rafforzato la consapevolezza, ha portato, adesso abbiamo la possibilità di non avere più gli alibi della carenza di risorse perché c'è Next Generation EU, e questo quindi è un altro elemento positivo, insieme alla consapevolezza, la possibilità di risorse, ma la vera sfida è quella di andarle a implementare nel modo migliore nel territorio, all'interno del territorio, in maniera che siano effettivamente trasformative, cioè facciano la differenza sulla possibilità che le persone poi e i territori possano rigenerarsi e quindi fare in modo che quelle scelte possano essere pienamente realizzate.
Un altro problema importante dell'Italia è il cosiddetto divario generazionale. Ecco, si spende troppo per le pensioni e troppo poco per le politiche del lavoro, che poi potrebbero favorire anche la nascita di nuove famiglie. Pensate che sono 2,7 milioni le prestazioni del sistema pensionistico italiano erogate a 16 milioni di titolari, con una spesa di 313 miliardi di euro l'anno. È vero che nel 2022, dopo la forte riduzione del 2020 e la crescita contenuto del 2021, il numero di occupati è aumentato di oltre 500.000 di unità, ma noi diciamo c'è anche troppo lavoro povero. Il reddito medio anno da lavoro dei lavoratori dipendenti autonomi tra i 20 e i 24 anni si è fermato nel 2021 a 11.875 euro per i ragazzi e ancora meno 7.948 euro per le ragazze. Davvero difficile con queste cifre farsi una famiglia. Allora, è questo un destino in qualche modo ineluttabile? Ecco l'opinione di Luciano Monti, che è docente di politiche dell'Unione Europea alla LUIS di Roma.
Nulla è ineluttabile se riusciamo a misurarlo. Noi da diversi anni stiamo proprio misurando l'indice del divario generazionale, cioè gli ostacoli che i giovani devono superare per aprire tre porte: la porta della propria abitazione autonoma, la porta di un lavoro dignitoso e infine la porta di un ospedale per andare ad assumere la paternità e la maternità responsabile. Bene, questo indicatore, fatto 100 il 2006, che diciamo un muro alto un metro, oggi è alto 1,41 m. Purtroppo non tutti i nostri concittadini giovani riescono a superare questo muro, ed è questo il motivo per il quale noi abbiamo oggi 3 milioni di NEET e abbiamo il 67% dei giovani under 34 che rimane ancora a casa dei propri genitori. È un dato anomalo in tutta Europa. Siamo gli unici ad avere gli ultra trentenni in maggioranza ancora a casa dei genitori.
Professore, ma non sarà il fatto anche che spesso, per esempio, quando parliamo di una legge di bilancio, parliamo di questioni legate alla pensione? A questo punto si punta sempre e solo sull'aspetto pensionistico, che quello genera debito.
Assolutamente, nel nostro indicatore l'incidenza delle pensioni è quello che maggiormente alza questo muro, e cioè le pensioni, purtroppo il costo delle pensioni, il servizio pensionistico assorbe molte delle risorse della legge di bilancio. Ricordiamoci anche che noi siamo sotto il cosiddetto effetto del degiovanimento, e cioè purtroppo aumentano sempre di più le persone giustamente ritirate e sono però sempre meno quelle che lavorano, quindi c'è già, come dire, un disequilibrio naturale. Il problema vero è che le poche misure per i giovani non sono tarate bene. Se pensiamo per esempio a una norma che ha confermato anche il governo Meloni, ma che è di provenienza, diciamo, era già anche l'anno scorso il governo Draghi, e cioè il contributo, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa. È sbagliato, è inutile investire su una misura che non verrà attivata per i giovani. Anche se tu gli offri domani mattina un mutuo a tasso zero, non compreranno la casa, perché se non vedono il loro futuro certamente non vanno a investire per una prospettiva di 20 o 30 anni.
Allora, si chiude qua questa puntata del Mondo la Radio, che noi abbiamo dedicato alla famiglia, alla natalità e appunto alla necessità di fare più figli, con un maggiore aiuto dello Stato, ma soprattutto, diciamo, anche con un'inversione di tendenza a livello antropologico. Speriamo davvero nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di avere un'inversione di tendenza. Io mi fermo qua per un attimo, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana, ci sentiamo un brano e poi ci sentiamo tra circa 5 minuti. A dopo.